Salve, io beh, ho tante domande da fare, cercherò di essere breve e le ho per tutti e due i relatori. Allora, la prima domanda riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Europa. Io credo che, sinceramente, noi in 4 anni di amministrazione Trump abbiamo perso una grande opportunità, nel senso che l'immagine che ha dato Trump degli Stati Uniti in questi anni poteva essere veramente l'occasione per portare avanti un grande processo di riforma e di integrazione europea, dal punto di vista anche della difesa comune, della geopolitica, insomma, fare dell'Unione Europea non solo un soggetto, possiamo dire, economico, ma anche un vero e proprio soggetto geopolitico, con un proprio esercito, con dei propri ministeri che potevano, insomma, avere un ruolo fondamentale, soprattutto nel sud dell'Europa e nel Mediterraneo. Io credo che questa occasione è stata persa. Io credo che con l'amministrazione Biden ci saranno molte complicanze, perché credo che, diciamo, gli apparati americani vorranno un rafforzamento della NATO, quello sicuramente, e questo impedirà, penso, a molti stati di portare avanti un progetto europeo, e di compenso vedremo indebolita sempre di più l'Europa. Io credo che succederà questo, purtroppo. E volevo chiedere a tutti e due i relatori un parere. Seconda questione, che riguarda sempre l'Europa, ma riguarda un altro paese, è la questione Ucraina. Nel senso che il Nagorno-Karabakh ci ha insegnato che i conflitti congelati non rimangono congelati per sempre, prima o poi si scongelano. E io credo che nei rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia siamo arrivati a un bivio molto importante. Biden ha più volte dimostrato di non essere proprio un filo russo, anzi tutt'altro, e io credo che purtroppo conflitti come quelli ucraini in questo periodo storico, con la nuova amministrazione che arriverà, potrebbero riscoppiare. Un'altra domanda invece riguarda l'Iran. Ecco, volevo chiedere. Si può fare qualcosa a livello di, non diciamo di Unione Europea, ma dei paesi a livello, diciamo, paesi dell'Europa occidentale? Fare qualcosa per cercare di integrare in qualche modo l'Iran con qualche accordo, eccetera? Perché quello che mi fa riflettere, che mi impensierisce, io credo che gli Stati Uniti siano sempre più in rotta di collisione con l'Iran e stanno andando verso una guerra, perché non si vedono margini di dialogo né niente. Soleimani, a inizio anno, gennaio 2020, adesso il capo del programma nucleare, sembra che si stia facendo di tutto per andare in quella direzione. E io credo che una guerra con l'Iran sia molto, molto, molto pericolosa per tutti quanti. Ultimissima cosa, ecco, i rapporti, diciamo. Ho sbagliato, scusi, volevo chiedere, ecco, la civiltà, i conflitti di civiltà. La pandemia, insomma, ha messo in discussione un po' tutto e volevo chiedere, i vincitori per quanto riguarda le aree geopolitiche e, diciamo, di civiltà, chi ha vinto, diciamo, in modo più preciso? Nel senso, io vedo una vittoria di quella che è l'Asia confuciana, quindi Cina, ma con tutta una serie di paesi limitrofi che sono stati influenzati dalla cultura cinese, in particolar modo dal pensiero di Confucio. E qua mi fermo, grazie.
Prego, i relatori possono stabilire da soli, insomma, chi
Cedo la
interviene.
parola ad Alfieri.
Prego.
Poi parlo anch'io, ma prima lui.
Prego. Sì. Va bene, sì, no, molto interessanti e argomentati le domande. Allora, parto dai rapporti Stati Uniti-Unione Europea, l'ho accennato già anche prima. È molto vero quello che dici, probabilmente era l'occasione in cui rafforzare maggiormente gli strumenti europei, perché davanti a un Trump che, come abbiamo detto, sia io che l'ambasciatore, ha perseguito un approccio molto contrattuale, quindi cercando il bilaterale, devo dire anche in maniera geometria variabile a seconda degli argomenti, giocando anche abilmente tra le differenze degli europei. Ha giocato le sue partite, l'Europa poteva correre ai ripari. Non che non lo stia facendo in alcuni ambiti, perché è vero quanto sottolineava l'ambasciatore su, ad esempio, su Huawei. Huawei arriva in Europa forte degli investimenti tecnologici fatti e di quello che può offrire sul mercato. Quindi diciamo le democrazie liberali che sostengono che giustamente il libero mercato sia da preservare e tutelare, poi se arriva un soggetto come Huawei che liberamente sul mercato offre i suoi servizi, devi essere solido nel controargomentare. Quindi ci sono elementi di sicurezza, ma tu dovresti mettere in campo delle alternative. Alternative che sono solo, magari di livello tecnologico non così all'altezza, sono solo statunitensi. Quindi il tema dell'autosufficienza europea è un tema che si pone. Macron l'ha posto. Quando parla di autonomia strategica europea, e ne ragiona anche con altri governi europei, va in quel senso. Il ragionamento di un 5G europeo si è posto. I pochi attori tecnologici che hanno fatto investimenti in materia sono quelli scandinavi, e intorno a loro si potrebbe costruire, però ci vuole la compattezza di tutti i paesi europei, potrebbe costruire un attore europeo. Sai, lui in questi giorni è passato sotto traccia, ma dentro la tagliola del Golden Power italiano sono passate anche aziende statunitensi, con corollario di telefonate dell'ambasciatore americano e via dicendo, che si lamentava perché il Golden Power poi lo metti a tutte le altitudini. Io sono sempre convinto che tutto questo vada registrato in sede NATO, perché è chiaro che coloro che condividono vincoli forti dal punto di vista della solidarietà politico-militare, ma anche appunto dei valori, come si diceva prima, bisogna graduare appunto l'utilizzo della Golden Power in base anche alle alleanze, all'appartenenza ad organismi comuni. Però il tema dell'Europa si pone, ho fatto l'esempio di un campione europeo del 5G proprio da questo punto di vista. Però dobbiamo essere anche molto chiari, io anche qui lo dico spesso anche ai miei colleghi, è ora di sfatare un tabù, cioè quello dell'Europa 27. Io penso che anche qui bisogna ragionare in termini a geometria variabile, di uno zoccolo più duro, di un'Europa politica magari più coesa, con minor numero di paesi, che però possa giocare una partita compatta sui tavoli internazionali, perché noi oggi abbiamo più faglie, no? Abbiamo le faglie dello Stato di diritto nei confronti di Visegrad, che lo vediamo e lo stiamo vedendo anche con il veto sulle risorse proprie al bilancio. Abbiamo il veto dei frugali sulla rigidità dei bilanci. Quindi i frugali sono insieme a noi quando c'è da dire no sullo Stato di diritto. Ma poi magari ci troviamo gli slovacchi piuttosto che i polacchi che stanno con l'Europa Latina sul tema dell'applicazione non rigida. Allora è evidente che queste faglie indeboliscono l'Europa. Allora, ritornare probabilmente a un'idea di uno zoccolo duro, di un'Europa politica, che a quel punto però mette insieme davvero alcuni degli strumenti tipici degli stati nazionali, e mi riferisco al tema della difesa, non a caso i nostri padri fondatori, ricordiamo la battaglia di De Gasperi, fu proprio su quella, aveva intuito che la comunità della difesa era propedeutica a costruire anche la comunità politica. Metti insieme non solo il carbone e l'acciaio, ma metti insieme anche gli eserciti, la potenza militare. E quel punto lì, a mio avviso, è un punto chiave. Noi sulla politica estera e sulla difesa andiamo avanti a cooperazioni rafforzate, non andiamo avanti con l'Unione Europea. Dice, ma dov'è l'Europa? Ma l'Europa sulla politica estera e sulla politica difesa non c'è mai stata. Cioè, a volte ci prendiamo anche in giro, bisogna essere chiari da questo punto di vista. Ci sono le cooperazioni rafforzate. Allora, quelle cooperazioni rafforzate possono essere il nucleo di un'Europa politica? Io penso si debba iniziare a parlarne facendo saltare un po' di tabù. Perché allora quel nucleo europeo, quello dei paesi fondatori, se Germania, Francia, Italia, Spagna stessero insieme e diventano attrattive anche per altri paesi europei, allora quel nucleo lì può giocare una partita a livello internazionale. Dal punto di vista commerciale l'abbiamo già visto, quando stiamo insieme lo possiamo fare per avere un rapporto più di pari dignità con gli Stati Uniti nelle sedi dove ci troviamo, quindi migliorerebbe, a mio avviso, anche il rapporto con gli Stati Uniti, che hanno l'interesse vero, secondo me hanno l'interesse a non avere proprio un'Europa sbrindellata, ma neanche troppo forte, cioè un giusto equilibrio. Cioè l'Europa così alla fine gli Stati Uniti va bene con queste differenze, perché poi gioca dentro le nostre differenze, no? Lo vediamo anche dentro la NATO, dove i paesi dell'Europa dell'Est sono più interessati al rapporto con gli Stati Uniti che non al rapporto con più consolidato all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'esempio che hai fatto su Ucraina e la crisi in Nagorno-Karabakh, è vero, io penso infatti che sicuramente con l'avvento di Biden ci sarà un approccio un po' più assertivo nei confronti della Russia, con una richiesta dell'Europa di stare insieme agli Stati Uniti nel continuare a applicare le sanzioni. L'Italia su questo ha una posizione molto più moderata, è quella che ha chiesto il non automatismo nel rinnovo delle sanzioni, è quella che ha chiesto di aprire anche ad alcuni elementi di incentivazione nella collaborazione fra le piccole e medie imprese italiane e russi, con l'intervento della BERS per mitigare gli aspetti sanzionatori che ci sono nel pacchetto messo in campo dall'Unione Europea. Quindi l'Italia da questo punto di vista ha una posizione un po' più moderata, ecco, potrei definirla così. E Biden però allo stesso tempo deve stare attento, perché sapete quanto Trump e anche un pezzo di opinione pubblica, di giornali, non solo diciamo quelli diciamo più pro Trump, ma anche quelli cosiddetti del mainstream, hanno aperto un faro su Biden e sull'Ucraina, sui suoi rapporti soprattutto del figlio, quindi dovrà avere un'attenzione particolare da questo punto di vista. In maniera simile sull'Iran, l'ho già detto prima, io penso che gli Stati Uniti alla fine gradualmente si risiederanno al tavolo del formato che ragiona sul JCPOA, quindi sull'accordo sul nucleare iraniano, come elemento per stabilizzare quell'area. Quindi penso che sono sicuramente dossier su cui gradualmente ritornerà, non sconfessando completamente quello che ha fatto Trump, come nel caso diciamo dell'accordo sul clima, ma gradualmente tornerà sui forum multilaterali che sono stati fatti saltare, sono stati minati nel consenso da Trump.
Anche perché, scusi, volevo un'ultima cosa veloce, volevo dirle, anche perché l'Europa occidentale, secondo me, l'argomento Russia è fondamentale, cioè almeno l'Europa, la fascia occidentale, secondo me prima o poi un rapporto con la Russia bisogna instaurarlo in modo preciso, quindi secondo me è anche un'opportunità la Russia per noi europei occidentali, è reciproca la cosa, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, anche perché poi, diciamoci la verità, i paesi dell'Europa occidentale sono stati fondatori dell'Unione Europea, quindi dovrebbe avere un peso maggiore solo per questo, ecco.
Condivido.
Prego, ambasciatore.
Allora, intanto volevo dire ad Alfieri che sono veramente contento che abbia ripreso, io avevo parlato di cerchi concentrici, ma è la stessa roba, e cioè l'idea che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che a 27 non si va da nessuna parte. E quindi senza dire quello, si può dire forse dobbiamo trovare delle convergenze su un certo numero, con un certo numero di paesi, e sulla base di queste convergenze fare politica europea e internazionale. Chi vuole seguire, seguirà. Saranno i paesi fondatori più qualcos'altro? Vediamo. Però è evidente che l'allargamento un po', posso dire, poco meditato, ecco, dell'Europa in quel momento in cui forse il bisogno d'Europa di quei paesi era molto forte, ci ha creato anche un problema. Ma diciamo che il problema c'è ed è un problema serio. Veniamo ai rapporti con l'Europa. Beh, insomma, per quanto riguarda questi rapporti in versione mediterraneo, io vorrei essere un po' acido, e cioè noi abbiamo corteggiato gli Stati Uniti, Trump in particolare, perché ci riconoscesse un ruolo protagonistico in Libia. Non so se voi ricordate tutte le volte in cui bastava. Gli Stati Uniti riconoscono all'Italia un ruolo protagonistico in Libia. E questo, anche questo, si paga, signori miei. Non è gratis, non c'è nulla di gratis sul piano dei rapporti, degli interessi. Ecco. Quindi io credo che noi dobbiamo aggiustare il tiro, ma dobbiamo soprattutto sapere che cosa vogliamo. Noi non siamo protagonisti in Libia. Non siamo protagonisti in Algeria, men che meno in Egitto. Abbiamo dei forti interessi economici, forti, molto forti. Ma guardate, la Tunisia, questo piccolo grande paese, no, che avrebbe bisogno adesso di essere fortemente sostenuto perché è in bilico. Però per noi il problema della Tunisia è la immigrazione. Ma come? Un paese che ha subito di tutto in questi ultimi anni e noi identifichiamo i rapporti con la Tunisia per un po' di disgraziati che cercano una boccata d'ossigeno in Europa. Beh, dico, poi non ricordiamo i taxi, ma insomma, forse dobbiamo ripensare a questa roba qua. Si è fatto riferimento al 5G, ma è evidente, scusate, che noi non possiamo, credo, accettare in termini di concretezza l'idea che Huawei, torno lì perché tra l'altro c'è un telefonino Huawei io, non possiamo accettare il principio che Huawei sia lo strumento perfido di un'occhiuta paese totalitaristico per carpire i miei segreti. Ma di che cosa stiamo parlando qui? Si parla di concorrenza tecnologica. Che poi i cinesi a casa loro abbiano un riconoscimento facciale che ci fa orrore nelle sue applicazioni più nefaste, questo è un altro punto di vista. Ma se fossero gli americani a fare questo, cosa diremmo? Guardate che il problema non è solo cinese. Allora, noi con gli americani abbiamo, chiaramente, condividiamo tantissime cose. La storia americana è anche storia europea, però non esageriamo. La supremazia americana si è sviluppata in termini di supremazia, non in termini di uguaglianza di rapporti. E dobbiamo averlo ben presente con tutta l'amicizia, però dobbiamo averlo, e sono più forti, sono più grossi di noi, c'è poco da fare. Allora, io non lo so se la NATO è in via di rafforzamento o no. Io credo che la NATO abbia raggiunto i limiti delle sue possibili competenze. Questa è la mia impressione molto. E non vedo onestamente un'Europa pronta nell'arco di 12 mesi a onorare il 2% di quota per la NATO. Perché in fondo, se facciamo tutte queste battaglie contro la guerra, contro gli interventi armati, beh, non possiamo poi sostenere il contrario. La NATO si è guadagnata una fama per cui nessuno si straccia le vesti per sostenerla. Io parlo dell'Italia in particolare, ma dell'Europa in generale. E sapete, USA Europa vuol dire anche Germania-Russia. È stato ricordato prima, no? Giustamente l'esigenza di avere rapporti con la Russia. Ma non ci dimentichiamo che con la Russia abbiamo dei rapporti anche un po' umbratili. Pensiamo alla Germania con la Russia, la Germania in Ucraina. Nagorno-Karabakh, ecco, io non ho sentito delle voci così allarmate e così di condanna contro l'Azerbaigian. Io non le ho sentite, magari voi ne avrete piene le scatole di sentire queste cose, ma io non le ho sentite. Cioè, è un dramma nei confronti degli armeni che dura da più di 110 anni. Ma interessa? Oddio, quando pensiamo agli 800 miliardi, gli 800 morti, 7-800 morti che ormai da giorni e giorni ci ossessionano per il Covid, e poi parliamo delle piste da sci, allora tutto è possibile. Che non ci rendiamo conto che abbiamo più o meno 750 bare al giorno solo per il Covid e discutiamo se aprire o no le piste da sci, facciamo un tema di dibattito governativo. Scusate, chiudo la parentesi perché credo che il rispetto dei morti sia troppo importante per sciuparlo in questa maniera. E quindi io non lo so se si scongeleranno, penso anch'io che si scongeleranno. Però, come è successo per la Crimea, alla fine metteremo le sanzioni, anzi le rafforzeremo forse, ma la Crimea alla Russia fa parte oggi e sicuramente la Russia non rinuncerà a quella parte di influenza che era in grado ed è in grado di esercitare. L'Europa non ci può fare più di tanto, cioè, a meno che non scenda in guerra, cosa che non ha nessuna voglia di fare, e quindi occorrerà con pazienza, con la pazienza con cui si sta discutendo dell'Ucraina in sede europea, euro-russa, vediamo se si riesce a trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'Iran, ecco, io l'Iran, io me lo auguro, che l'Iran torni al tavolo del negoziato nucleare, non su altri tavoli. Però sono anche convinto che la stabilità del Medio Oriente non verrà superata se l'Iran da una parte e la Turchia dall'altra, ma soprattutto l'Iran, non verrà a patti con la sua politica di influenza. Io ho letto l'altro giorno un rapporto sulla presenza militare iraniana in Siria. C'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, è un paese occupato militarmente. E adesso comincia a essere occupato anche culturalmente. Se è questo che noi vogliamo, benissimo. Però io credo che il ritorno che io auspico al tavolo negoziale nucleare dovrà essere subordinato forse a qualche sovvenzione per le sanzioni, però ci vuole anche un impegno iraniano a rivedere la sua politica di influenza nel Medio Oriente. E anche perché se così non farà, la tenaglia arabo-israeliana si rafforzerà e questo non giocherà a favore della stabilità del Medio Oriente. Conflitto di civiltà. Questa è una bella domanda. Bravo Corno. È una bella domanda perché io prima ho parlato di civiltà-identità. Ora noi continuiamo a non occuparci, vedi Nagorno-Karabakh, delle identità che nel Mediterraneo vengono tenute sotto il tallone e nel Medio Oriente. Cioè, Sykes-Picot è ancora in vigore, purtroppo, non in termini di occupazione o di protettorato, ma in termini di influenza. Pensiamo alla Francia con la Libia, la Francia con la Siria. Cioè, vuol dire, oggi, secondo me, occorre ristabilire i termini di rispetto delle identità. Io ai giovani che vogliono intraprendere la carriera diplomatica, da vecchio in pensione, insisto su un concetto. Se vuoi negoziare bene, devi imparare l'alfabeto culturale del tuo interlocutore, perché altrimenti non ne capisci neanche le capacità di risposta e devi stare ad ascoltare. Perché quando tu arrivi a negoziare e vinci, se vinci troppo, metti a repentaglio la tua vittoria. Cioè il negoziato deve essere in grado di essere accettabile da entrambe le parti. Vediamo Versailles cosa ne è successo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Il diktat. Quindi la mia risposta è: la Cina confuciana, ma la stessa Russia rivendica un'identità diversa da quella sua occidentale. Ma io ricordo un tribunale penale di carattere tribale in Arabia Saudita. Sono rimasto affascinato. Ed era un esercizio tribale, di identità tribale beduina, ma noi non abbiamo lo spazio mentale per accettare tutto questo, perché siamo tuttora convinti che la nostra storia sia irripetibile e debba essere soltanto mutuata dagli altri. È un errore. Non è detto che ciò che per noi sono fatti, circostanze, concetti assolutamente condivisibili lo siano anche per gli altri. Facciamo fatica ad accettare l'altro da noi. E poi ci meravigliamo che l'altro ci guardi con diffidenza, con animosità, con distacco. Quindi credo che, e in questo faccio lo stesso peccato di presunzione, alla fine la civiltà europea, che è quella che è, dico, ha anche più anni di storia, intendiamoci, alla fine avrà un suo spazio, però non ci dimentichiamo che la identità che noi mettiamo nel mucchio dell'Est, quando in realtà ci sono parecchie identità, la stessa Cina ha diverse identità, e noi dobbiamo aprirci al rispetto, non dico condivisione, rispetto e conoscenza. Io in Arabia Saudita ho imparato una marea di cose, anche ad odiare l'Arabia Saudita in certi momenti. Però, quando sono partito da quel paese, mi sono detto, forse hai imparato qualcosa che devi rispettare. E io cerco di farlo, non dando lezioni a nessuno in termini di civiltà, perché questo è il principio basilare dei rapporti interni, individuali e anche internazionali. Quindi, alla tua domanda, la mia risposta è: non c'è chi ha vinto e chi ha perso, se c'è rispetto o no per l'identità. Noi che rivendichiamo questo primato dovremmo essere i primi a riconoscere il valore delle identità e non essere maestri di nessuno. Adesso chiudo perché sto parlando troppo. Grazie.